Ben ritrovati su Stivale Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. In questo episodio vi propongo una chiacchierata che abbiamo fatto qualche settimana fa allo Studio Laguna di Venezia con Andrea e Marco di Punto e Virgola, laboratorio di italiano per stranieri. Ho deciso di spezzare l'episodio in due parti, la seconda parte uscirà a metà della prossima settimana e in questa prima parte parleremo del loro progetto, come è nato Punto e Virgola, quali sono i loro valori e come creano bellissimi materiali per imparare la lingua italiana. Ma ora bando alle ciance e iniziamo subito con il nostro episodio. Bene, ci troviamo qui allo Studio Laguna in via eccezionale perché ci tenevo a fare un bel lavoro con i creatori di Punto e Virgola, Marco.
Buonasera, buon pomeriggio a tutti, dipende da dove ci ascoltate.
E Andrea.
Bene, ciao a tutti e a tutte.
Allora, parleremo oggi un pochino del vostro progetto, perché sto utilizzando i vostri materiali in classe, mi stanno piacendo molto. Poi ho avuto il piacere di lavorare anche insieme a Marco e a Mariangela, che non c'è oggi, insomma ci siamo conosciuti così. E iniziamo appunto da come è iniziata questa conversazione all'inizio, cioè se vi dico Valencia.
Valencia è una città molto importante per noi, perché lì è nato il nome.
Ok.
Ci siamo trovati io, Mariangela e Andrea, eravamo in vacanza e a un certo punto è scattata la serata, l'antidiscoteca in realtà, eravamo noi tre a sparare nomi, cioè così, della serie, tra parentesi, tre punti e via.
Beh, Punto e Virgola ci sta come nome, mi piace, è molto...
Alla fine è sopravvissuto non solo alla prima selezione ma anche al ritorno a casa. Okay. E quindi una settimana dopo, quando ci siamo trovati a fare una riunione, ci ha convinti di nuovo, giusto?
Sì, no? Mi sembra che quella sera era uscito questo Punto e Virgola che era piaciuto a tutti e dopo mi ha detto ma lo riguardiamo la mattina dopo, perché sì, magari non siamo sicuri adesso, e poi sì, ci ha convinto ed è rimasto. Sì.
E l'idea dei materiali, mi dicevate prima l'idea... C'erano varie idee su questa lavagna, no? Quindi vi siete trovati, avete raccolto delle idee, avete fatto un brainstorming.
Sì, dopo ci siamo trovati a casa di Andrea e credo quella volta abbiamo fatto i bigoli in salsa. Abbiamo le nostre ricette portafortuna.
Ok.
Una di queste sono sicuramente i bigoli in salsa, e lì abbiamo rivisto tutto il processo. Abbiamo messo una ventina di idee, perché poi parti e dici ok,
sì, ci piacerebbe fare questo. Mm-hmm. E dopo pian piano abbiamo eliminato certe cose e con il tempo, diciamo, stiamo seguendo adesso questa strada qui.
La strada dei materiali.
Esatto.
Sì.
Ok, come li... cioè da cosa partite, diciamo? Qual è la vostra filosofia? A cosa vi ispirate? Se avete delle fonti di ispirazione, diciamo.
Allora, la fonte principale di ispirazione è l'esperienza in aula, mm-hmm, sicuramente, okay, perché è da lì che nella professione di insegnante vedi un po' quello che funziona, mm-hmm, e che non funziona. E quando fai questo tipo di lavoro, di professione, e prendi in mano dei materiali, hai sempre quella sensazione, ma io... lo farei in un modo diverso.
Sì, ti capisco.
Esatto. ma a me piacerebbe che, non so, che ci fosse questo testo qui, invece non lo trovo. Mm-hmm. E quindi questo è stato forse l'input principale che ci ha detto, però a questo punto abbiamo molta esperienza, sappiamo più o meno quello che funziona e non funziona, proviamo a scriverli noi i materiali.
Mm-hmm. Sì, o anche, oltre a questo, preferisco, o preferiamo, sbagliare con il nostro materiale.
Sì.
Quindi ricalibrare una cosa sulla quale però abbiamo, diciamo, investito anche la progettazione, no? Perché nasce da esperienze molto pratiche. Mm-hmm. Noi spesso nella nostra chat partiamo da delle domande, ok? Qualcuno di voi ha un'attività che funziona su questa cosa? Mm. E se c'è questo silenzio, se ci sono i tre puntini, allora ci mettiamo, diciamo, boom, me la prendo io, tra una settimana vi presento la prima proposta e vediamo di partire da quella.
Ok, bellissima questa cosa, è molto aziendale, diciamo, come cosa. Cioè, ognuno presenta una propria, cioè presenta delle idee, chiede.
Ma in questi anni, dal punto di vista organizzativo, perché comunque quando lavori in gruppo è sempre una sfida, anche se siamo, non dico sempre d'accordo, ma spesso, insomma, comunque... quella che è la nostra filosofia di insegnamento è simile, quindi ci ritroviamo molto, però comunque lavorando in gruppo hai bisogno di organizzare una struttura, fare in modo che tutti vedano le attività, ci sia un controllo, un feedback, quindi in questi anni siamo, secondo me, cresciuti anche molto da questo punto di vista dell'organizzazione proprio. Sì,
ci vuole molta organizzazione, me ne sto rendendo anche io conto, perché alla fine io ho cominciato con il podcast nel 2019 e volevo fare qualcosa, non avevo un'idea precisa, non ho avuto una riunione con altre persone perché ero da solo, però l'idea del podcast è nata perché io ero lì, ero in Russia e ho imparato tantissimo ascoltando un podcast di un ragazzo e da lì ho capito veramente la potenza che già conoscevo dell'ascolto, però volevo provare a metterci del mio, a raccontare anche io delle cose sull'Italia. E dopo è entrata Carolina, e lei ha messo tantissime idee, abbiamo una visione dell'insegnamento molto molto simile, però a volte magari non ci troviamo d'accordo. E lavorare in quattro, questa cosa da una parte è bella perché ci sono più idee, cioè la fucina, no, di idee va sempre di più. Non avete magari ogni tanto qualche momento di non sono d'accordo?
Sì, beh, abbiamo avuto anche giustamente, secondo me, i confronti molto diretti, cioè no, di qua non si va, secondo me si va in quest'altra direzione. Perché credo ci stia nel momento in cui comunque tutti e quattro abbiamo investito tantissimo tempo, energie, anche energie emotive nel progetto, però credo che la filosofia di base è ogni critica o segnalazione è per migliorare l'esperienza di tutti e quattro quando quel materiale verrà usato, quindi non è mai diretta a te come persona o a te come insegnante.
Certo, questo che poi rispecchia un po' la filosofia dell'insegnamento che comunque abbiamo in comune, cioè che non bisogna mai demonizzare l'errore oppure no, però un errore è sempre un'occasione di crescita e di miglioramento. Cioè, questo è quello che si cerca di trasmettere agli studenti, però dobbiamo anche noi, cioè non dobbiamo... come dire, predicare bene e razzolare male, no? Dobbiamo anche noi seguire queste cose, quindi.
Sì, anche perché credo nel nostro materiale si vede comunque la sincerità dell'intenzione, cioè credo che su questo abbiamo imparato anche negli anni, noi comunque abbiamo festeggiato il terzo compleanno, abbiamo imparato anche a dire no, se non siamo sicuri questo materiale non deve necessariamente uscire. Quindi possiamo prenderci una settimana in più per dare il tempo al materiale anche di decantare un po', perché a volte, sai...
Sì. All'inizio ti sembra tutto figo, magari, tutto che funziona, poi ci ripensi, no? Sì.
No, questo processo di feedback, cioè diciamo controllo, dopo un giudizio, è assolutamente necessario, perché... Cioè, se fossi solo io, probabilmente il materiale certe volte sarebbe magari più scadente, perché darei feedback a me stesso e direi bravo Andrea, bravo.
Quello sì, però io sono quasi convinto, adesso magari mi sbaglio, però sono quasi convinto che alcuni manuali proprio non siano proprio testati sul campo. Oh, a volte ho questa sensazione, perché ci sono delle cose che...
Sì, volte... quanti nemici ti vuoi fare?
No,
quanti nemici ci vogliamo fare?
Ah, oh, ok, perché siete della stessa opinione?
No, non lo so, quanta sincerità abbiamo, in caso lo tagli...
No, senza fare nomi, adesso comunque non riesco a farvi dei nomi perché non mi vengono in mente, anche perché comunque io... Cioè, cerco di mettere nel mio, quando uso un manuale, un materiale di una casa editrice, sì, a volte ci sono delle istruzioni, ok, a volte no, a volte le istruzioni, dico, ma come? Allora mi creo io delle mie istruzioni, un po' con il mio stile, poi non so se questa sia una scarsità di... esperimenti sul campo, oppure magari io sono troppo diverso come insegnante rispetto a chi ha creato quella cosa lì, quindi qua io alzo le mani e dico non lo so.
O ci sono delle esigenze commerciali necessarie, perché poi un manuale viene adottato in Argentina, in Germania, in Giappone e ovviamente il materiale deve prevedere la minor... difficoltà possibile, credo, anche per diversi insegnanti, però ad esempio per questo motivo noi non abbiamo ancora fatto un manuale.
Sì. Sì, esatto. Sì. Diciamo che è un po' per noi proprio il formato del manuale può essere critico, quello sì. Cioè, capisco anche effettivamente da come casa editrice hai l'esigenza di creare un prodotto, qualcosa che sia il più possibile, che vada bene il più possibile in più situazioni. Mm-hmm. Quindi in questo modo perlomeno scontenti un po' tutti, però d'altra parte può andare bene un po' a tutti. Però sì.
Per gli studenti sì, di un corso annuale è importante per avere comunque un piccolo diario dei progressi.
Sì, una continuità. Poi è comodo, lo puoi andare a rivedere cosa hai fatto. Nel senso è questa la cosa comoda e bella del manuale. Quello sì, però per me non esiste un manuale perfetto. Cioè io non ho mai usato un singolo manuale, secondo me è improponibile da usare.
Deve rispondere a delle esigenze, ad esempio io ho insegnato in Argentina per tanti anni e se hai un corso annuale, comunque per quanto poi il docente sia sempre lo stesso, il manuale dà quest'idea di progresso, di avanzamento, hai non soltanto un punto di riferimento per capire dove sei, ma anche più o meno dove andrai, cosa hai già fatto. Ad esempio adesso che insegno a Venezia è diverso, perché ho studenti che arrivano, si fermano 2 settimane e realisticamente non rivedrò per 2 anni, forse mai. Allora con uno studente del genere non ha senso che io faccia la fotocopia di un manuale
e gliela
dia.
Sì, quello... Assolutamente, certo sono comodi, però vanno, secondo me, non vanno usati così come sono, ovviamente vanno integrati con mille cose. E una delle cose che mi piace di più del vostro progetto, infatti, che su consiglio di Marco ho acquistato, che è Parliamo di è veramente di una comodità. È un salvagente per gli insegnanti, assolutamente. Potete dire, spiegare che cos'è? Ecco, Parliamo di
è una... Penso è stato il nostro... Forse la seconda raccolta, diciamo. Quindi è un progetto che ci ha impegnato un po' di più. È una raccolta di 8 attività, sostanzialmente, che... si chiamano Parliamo di. Ogni attività è composta da una serie di tessere che l'insegnante usa per fare conversazione, sostanzialmente. Sono divise per argomenti, quindi diciamo abbiamo un Parliamo di che con tema, non so, cibo e cucina, un Parliamo di sul tempo libero. E sono esercizi che anche lì, dalla nostra esperienza, abbiamo visto che sono molto apprezzati dagli studenti.
Anche dagli insegnanti, ti confermo.
Ok. Bene.
Dico. Anche dagli insegnanti, perché prima di tutto, infatti ne parlavo prima con Marco, sono di una grandissima versatilità. Cioè, c'è scritto cioè ogni attività, cioè ogni modulo, possiamo dire, con le tessere, c'è un'indicazione, no? Di livello indicativo, più o meno, a partire da quel livello, diciamo. Ci sono anche dei suggerimenti sulle forme che si possono utilizzare, quindi presente, passato prossimo, imperfetto, quindi dà comunque un'idea, diciamo, allo studente che cosa vuole, può praticare, però si possono usare anche un'attività di livello A1, si può usare anche per un livello molto più alto. E viceversa a volte, no? Anche togliendo delle tessere, perché sono... Quante sono per ogni unità? Sono
36.
Alla fine
siamo a 400 tessere. Se le stampi tutte e le plastifichi, Carolina non sarà contenta.
Ha bisogno di un armadio.
esatto. Tienle in digitale, è anche più amichevole nei confronti dell'ambiente.
Esatto.
Però sicuramente sì, l'idea di versatilità è stata la base. Parliamo di, lo puoi usare non solo per una produzione orale, ma anche per una produzione scritta, come compiti a casa, come compito durante la lezione, cioè quella lì, appunto lì è nato un po' da classica domanda, cioè come faccio a far parlare i miei studenti,
esatto.
Dandogli in mano qualcosa. Noi poi abbiamo molto a cuore quest'idea comunque del materiale tattile che si può spostare, girare, si possono usare i dadi, un tabellone per diciamo creare anche quel piccolo tempo morto di recupero / sorpresa mentre stai tirando i dadi per capire quale sarà il compito che devi realizzare, o mentre stai girando la tessera e il tuo compagno ti dice speriamo che sia più facile della mia. E quello è un momento, diciamo, fondamentale in una lezione, e lì tornerei anche alla nostra filosofia, cioè il materiale ben progettato crea anche questi momenti nella lezione, quindi ti aiuta anche proprio a creare un bel clima mentre gli studenti lavorano.
Sì, che poi sono molto semplici, perché se voi prendete un manuale classico, diciamo, cioè ci sono tutte queste istruzioni, sì. No? E invece questo è proprio il vostro, è super semplice, immediato, versatile, si può fare in mille modi diversi, perché alla fine, come hai detto tu, si può scrivere, si possono preparare prima, quindi se uno studente ha un po' magari timore di dover rispondere così, boom, subito alla domanda, gli puoi dare del tempo per pensare, o anche tirare fuori delle parole a casa che vuole usare. È un po' come anche noi con i nostri corsi di conversazione usiamo questo, cioè diamo delle domande guida qualche giorno prima del corso, e quelle non saranno necessariamente le domande. Noi abbiamo questi corsi che sono appunto per tema, che può essere, non lo so, i viaggi, non so, il cibo. Questa settimana c'è quello su il Made in Italy culinario, se lo sai riconoscere. Oppure, non so, la contraffazione, che è un pochino di livello più alto. Però noi mandiamo, per questo corso intermedio, mandiamo delle domande guida, così lo studente può dire, ok, voglio usare queste parole, si ricerca un po' le parole a casa, oppure delle forme che ha studiato che vuole mettere in pratica. E la cosa bella è che poi non tutti lo fanno, eh? Non tutti fanno la preparazione, ma chi lo fa si vede
subito.
Chi ha fatto i compiti a casa e proprio si nota subito.
Ma inviate anche due piccoli pezzi di parmigiano, uno vero e uno falso, e lo studente deve dire qual è il campione giusto.
Questo sarebbe molto bello.
Sarebbe un extra, avrebbe dei costi alti di dogana, credo.
Sì, questo.
Però sì. Cioè, ti mando una bottiglia di Chianti e tu devi sapere se è quello giusto oppure se... Non so.
Questo potrebbe essere il test finale, però.
Esatto. Alla cieca, esatto.
Alla fine della lezione,
esatto. Alla fine della cena, devi toccare una borsa e dire no, questa non è originale, è taroccata.
Va bene, comunque questo sì, si basa anche un po' su quello che di cui parlavamo prima, della flipped classroom, cioè di dare degli input, no? Prima della lezione e dopo il momento con l'insegnante è soltanto un momento di confronto, integrazione, no? Eventualmente delle domande, che è un formato che io sto sperimentando con degli studenti individuali, studenti che hanno anche poco tempo, fanno magari una volta alla settimana, però in questo modo dai un po' di responsabilità e motivazione, in modo che la tengano un pochino alta, hanno un compito da fare e quindi non c'è questo stacco di una settimana dove boom, basta italiano, finito. Se dai il tipico esercizio di grammatica, sì, se trovi lo studente a cui piace la grammatica, ok, però molti non sono così. Però se gli dai qualcosa di più dove deve attivare il processo cognitivo, il processo dell'imparare, funziona, funziona molto bene.
Ma questo secondo me è una, così in generale per l'insegnamento è un approccio estremamente efficace, e secondo me efficace proprio anche nell'insegnamento delle lingue straniere, in questo caso dell'italiano, perché spesso quello che vedo io, ci sono molti contesti dove l'insegnante e lo studente hanno poco tempo. Questo è purtroppo una cosa anche del nostro lavoro, non sempre abbiamo 4 ore di lezione al giorno ma 2 ore a settimana. E quindi riuscire a progettare un percorso dove queste 2 ore in cui hai lezione vengono sfruttate a pieno, quindi dove lo studente fa lavori di produzione, dove effettivamente mette insieme più abilità, quindi quella di parlare, di produrre, di ricerca, non lo so, e magari invece quando è da solo, senza insegnante, fa altri tipi di attività. E allora il corso acquista un valore aggiunto grande, insomma,
Sì, anche una rilevanza nella loro vita quotidiana, poi, perché in alcuni casi dopo passi dal dire oh mio Dio, ho un'ora di lezione di italiano a ah che bello, devo andare a guardarmi questo video su YouTube perché mi ha fatto scoprire questa città che non conoscevo, o chissà quale sarà la prossima città che mi farà scoprire il prof.
Esatto, ma poi io spesso do appunto l'input a casa, quindi il video, oppure gli dico ascoltati questo podcast, guardati questo video, leggi questo articolo, così prima di tutto ammazzi i tempi morti, che non è nella lezione online dici ok, leggi, ti do 10 minuti di tempo, prima di tutto lo fai in maniera sbrigativa, poi magari c'ha, non so, il bambino, il cane che esce, entra, suona il telefono, tutte queste cose che possono interrompere, invece lì può prendersi il suo momento di anche mezz'ora proprio per il suo lavoro, diciamo, più lento, riflessivo. Se è un video lo può guardare anche più volte, quindi c'è un lavoro più attivo, ammazzi i tempi morti e dopo quando vai a lezione parli, basta.
Oppure lo fa 5 minuti prima dell'inizio della riunione di Zoom, ma noi non giudichiamo perché lo facciamo anche noi da studenti, credo.
Ma questo non lo sappiamo, quindi
diciamo guardate che venga fatto.
Sì, certo. Assolutamente. Ok, allora, volevo chiedervi una cosa. Diciamo, dove, visto che stiamo parlando di insegnare online soprattutto, no? Ci occupiamo, almeno, io mi occupo anche di insegnare a scuola come Marco, però hai parecchio lavoro online, Andrea, tu lavori? Cioè nel senso, lavori come insegnante?
Sì, purtroppo.
Insegni ancora o ti occupi solo di altro legato all'insegnamento?
No, adesso è un paio d'anni che purtroppo, perché comunque è una cosa che mi manca un po' il rapporto con gli studenti, non insegno più e mi occupo, diciamo, sempre di formazione, però non sono più a contatto con gli studenti.
Ok.
Però ho insegnato tanti anni e anche online,
Online. Ok, tu Marco lavori online parecchio, mi sembra di capire.
Sì, dopo ho il mio progetto, diciamo, oltre a punto e virgola, ho un mio progetto individuale di incontri di cinema e di letteratura,
Ok.
Che si chiama Vieni, vedi, parli.
Bello.
E lì sì, abbiamo tante ore. Poi ho soprattutto appunto ex studenti di quando ero in Argentina che non so se per affetto o per sindrome di Stoccolma vogliono continuare a studiare con me, e quindi anche qualche lezione online.
Ci sono anche quelli, assolutamente.
E con questo si conclude la prima parte della nostra chiacchierata. A metà settimana caricherò la seconda parte e troverete su Patreon le trascrizioni di questa chiacchierata insieme a tutti gli altri materiali che sono stati fatti nel 2022 e nel 2023, quindi troverete tantissimo materiale. E inoltre lascerò i link per andare un po' a curiosare nel negozio di Punto e Virgola, quindi se siete soprattutto degli insegnanti di lingua italiana io vi consiglio di provare alcuni dei loro materiali. Con questo vi saluto, ringrazio tutti i nostri Patreon, i nostri follower su Instagram e TikTok, e continuate a seguirci sui social, e vi do appuntamento a mercoledì per la seconda parte di questa chiacchierata. A presto!